Buonasera, mi fa piacere incominciare in tempo e presentarvi subito il professor Andrés Úbeda e annunciarvi anche una recentissima informazione che noi abbiamo in anteprima. Il professore è stato nominato direttore aggiunto al Prado e solo domani sarà in Spagna data la comunicazione ufficiale. Quindi siete... Ma certo, appunto. Grazie. Il professore è al Prado dal 1997 e solo 2 anni dopo, quindi con una capacità di entrare nel ruolo molto velocemente, ha riorganizzato le sale della pittura europea del XVIII secolo al Prado e nel 99, quindi prestissimo, ha dato luogo ad una importante mostra su Lorenzo Tiepolo. E da lì ha incominciato tutta una serie di approfondimenti sulla pittura della corte di Filippo V, di Filippo IV e recentissimamente ha particolarmente preso in esame la pittura italiana e il rapporto con la natura e il paesaggio. Una bellissima mostra che ha realizzato al Prado in collaborazione con Stéphane Allouard ha proprio preso in esame il paesaggio ideale, partendo proprio dalla base che Annibale Carracci aveva realizzato a Roma. Il quadro è attualmente alla National Gallery di Washington, ma poi anche prendendo in esame il paesaggio nordico. E da qui ha poi preso in considerazione ancora una volta poi la realtà naturalmente francese ed è dell'anno scorso la mostra su Georges de Latour. Direi proprio che la pittura notturna di Latour è stata presa in considerazione con uno sviluppo critico molto convincente, sia per quanto riguarda l'aspetto naturalmente dei personaggi di strada protagonisti della pittura di Latour, ma anche nella dimensione religiosa. E quindi direi proprio che il risultato drammatico teatrale acuito soprattutto dall'uso della luce, nell'interpretazione critica che il professore ha dato, il risultato è veramente straordinario. E attualmente sta lavorando ad Annibale Carracci e al ruolo degli allievi all'interno della Cappella Herrera a Roma in San Giacomo degli Spagnoli. Per cui la conferenza di oggi sarà un'anteprima della mostra che sarà organizzata al Prado in collaborazione con il Museo della Catalogna di Barcellona. Speravo che potesse dirmi che le tele di Barcellona saranno sistematicamente d'ora in poi a Madrid, ma l'attuale situazione politica molto probabilmente separerà, ma manterrà la separazione fra il Prado e Barcellona. Bene, a te la parola allora.
Grazie Marinella e grazie a tutti voi per essere venuti questa sera e per questa accoglienza così calida. Grazie a tutti. E parlo effettivamente di un progetto che mi è molto caro e su cui lavoro da moltissimi anni e devo dire che è un progetto per me dolce e amaro allo stesso tempo, un progetto che fino adesso devo dire, mi scuso, ma è un progetto un po' frustrante per me. E questo progetto aveva 2 parti, una prima parte è già compiuta, è già finita, è il restauro dei dipinti. Vedremo qui per la prima volta le fotografie del set del Prado restaurato, come dico per la prima volta, ma c'era anche una seconda parte in questo progetto che era la mostra, una mostra che ho voluto fare da moltissimi anni, sia a Madrid che a Barcellona e a Roma. Secondo me dovrebbe avere tre sedi, e che ancora non ho potuto fare, no? come dico da moltissimi anni ho la voglia di farla, ma per diversi problemi non sono stato capace di farla adesso, e devo dire che con molta frustrazione dalla mia parte. E l'insieme della Cappella Herrera della Chiesa Romana di San Giacomo degli Spagnoli venne decorato da Annibale Carracci e da un ridotto gruppo di aiutanti, tra i quali emergeva Francesco Albani. Come approfondiremo più avanti, il Museo del Prado conserva 7 dipinti che vennero strappati dai muri della cappella nel decennio del 1830. Si tratta di un insieme praticamente sconosciuto, il cui stato di conservazione fu giudicato con severità da Donald Posner, che è stato il professore che ha fatto la monografia canonica da Annibale Carracci, sia per l'autorità di questo artista, sia perché lui ha preso le sue opinioni, probabilmente, questo non ho la certezza, ma ho la sicurezza che lui ha preso la sua opinione di questo insieme da un set di fotografie molto antiche che sono al Prado, che erano al Prado, continuano a essere al Prado, dove si vedono i dipinti nello stato di conservazione dell'inizio del XX secolo, quando erano fotografie in bianco e nero, dove si vede l'originale di Annibale ridipinto e verniciato molte volte. Allora lui ha giudicato questo insieme da un documento che veramente non era affidabile. Prima del restauro questi dipinti erano, come si vedono nelle fotografie, con pesantissime ripinture che ricoprivano quasi completamente la superficie, senza contare la presenza dei successivi strati di vernice applicati in diverse epoche, responsabili del suo aspetto cupo e gialognolo. A conseguenza di questi interventi, i dipinti avevano perso il tipico aspetto minerale e calcareo dell'affresco, nascosto dietro la patina brillante e satinata della vernice. Se a questo aggiungiamo la sporcizia accumulata dallo strappo in avanti, abbiamo come risultato delle pitture difficilmente leggibili e per questo giudicate con tanta severità. Il Museo del Prado, come ho già detto, iniziò nel 2012 una campagna di restauro di questo gruppo murale, che è già finita. I risultati contraddicono quanto affermato da Posner e ripetuto finora. Lo strappo, come vedremo, venne realizzato da mani abili ed esperte, il che ha permesso di conservare una buona parte dell'affresco originale. D'altro canto, la qualità dell'insieme è eccellente e conferma la partecipazione del maestro. Parlerò di tutto questo nell'ora che resta. La cappella era dedicata al santo spagnolo, al santo francescano spagnolo Diego d'Alcalá. Essa fu eretta come ringraziamento per la miracolosa guarigione di Diego, figlio del suo fondatore, Juan Enrique de Herrera, la cappella Herrera di questo ricco banchiere di origine castigliano, che il 27 febbraio del 1602 acquistò la cappella come ex voto, in segno appunto di gratitudine. Secondo il racconto del Malvasia, biografo di artisti bolognesi, Herrera fu enormemente colpito dai dipinti commissionati da Odoardo Farnese, nella galleria del Palazzo Romano della sua famiglia. Questa galleria, qui vediamo la parte fondamentale dell'affresco. La galleria del Palazzo Romano della sua famiglia, che Carracci stava allora completando con l'aiuto dei suoi collaboratori. Tuttavia, la tendenza filo-spagnola di questo ramo dei Farnesi si fa immaginare una gestazione più complessa dell'incarico. L'artista si impegnò ad affrescare la cappella con storie della vita del santo titolare e a dipingere l'olio dell'altare con il ritratto di Diego Enrique, figlio del fondatore. Per il tutto, il banchiere offrì la cifra per nulla disprezzabile di 200 scudi. La cappella fu disegnata da Faminio Ponzio, architetto ufficiale della chiesa. Gli stucchi che cominciavano le pitture furono realizzate da Stefano Fuccari, mentre le sculture sono opera di Ambrogio Buonvicino. La dedica a San Diego era giustificata dalla miracolosa guarigione di uno dei figli del banchiere, omonimo del santo, Diego. D'altra parte, la nuova cappella era testimonianza della crescente venerazione che risvegliava presso gli spagnoli la figura di Diego d'Alcalá, dopo la sua recente santificazione nel 1588, promossa da Filippo II. Questo monarca si incaricò personalmente di pagare l'ingente somma sgrossata per la cerimonia di canonizzazione. Le ragioni del sovrano per imbarcarsi in questa impresa furono di carattere devozionale e politico. La prima viene giustificata dall'intercessione del santo per la miracolosa guarigione del figlio, Carlo, il quale sopravvisse a una terribile caduta all'inizio del 1562, sebbene fu necessario portare la salma del santo fino al capezzale del fanciullo affinché questi, toccandolo, cominciasse a guarire. La seconda ragione va legata alla missione di Filippo di aumentare la presenza, sia reale che simbolica, della monarchia spagnola a Roma attraverso azioni come la canonizzazione degli spagnoli, che non avveniva da oltre 100 anni. Ciò nonostante, l'impresa fu larga e costosa e venne portata a termine solo 3 anni dopo che un altro francescano, Sisto V, fosse nominato Papa. In questo modo, entrambi conseguirono il loro obiettivo. Il sovrano spagnolo ottenne un nuovo santo dalla sua nazionalità e il Papa le aiutò spagnolo nella guerra contro l'eretica Inghilterra. Le condizioni cui dovette sottostare Annibale Carracci a San Giacomo degli Spagnoli furono ben diverse da quelle degli affreschi realizzati in precedenza presso il Palazzo Farnese di Roma. Da un lato, salta all'occhio che Juan Enrique de Herrera era assai diverso da Odoardo Farnese. Lo spagnolo non era infatti circondato da una corte erudita, con la passione per l'antiquariato e l'amore per il collezionismo di opere antiche che vantavano personaggi di rilievo della corte dell'italiano, come per esempio Fulvio Orsini. Il fatto che Herrera scoprisse con fastidio e solo in un secondo momento che l'opera era stata realizzata in maniera collaborativa provano la sua mancata presenza ai lavori e la libertà di cui Carracci e i suoi aiutanti godettero in ogni momento. D'altra parte, nella cappella non erano presenti gli ideali eruditi presenti nel camerino e nella galleria del palazzo, come pure dei messaggi di lode o di monito richiesto da un cliente così raffinato. Nella chiesa degli Spagnoli, ad Annibale risultò duro scegliere tra le inezie pubblicate in spagnolo, italiano, portoghese e latino, presentate come mirabili miracoli attribuiti a Diego da lungo tempo, prima della sua santificazione e come giustificazione ad essa. Diego fu un frate secolare e qui non fu permesso officiare la messa, e la cui biografia non mostra nessun fatto degno di nota oltre ad un viaggio alle Canarie e una visita a Roma, durante la quale assistette numerosi pellegrini, pellegrini malati, dando inizio a una infinità di guarigioni miracolose. E per tutto questo che nella Cappella Herrera risultano privi di senso i dibattiti protagonisti nello studio delle decorazioni farnesiane, incentrati sull'identificazione del programma iconografico e del suo autore. È fuori di dubbio che in questo caso fu Annibale stesso che si incaricò in persona di tali questioni, forse assistito da un religioso della Chiesa, in questione in quanto ai temi delicati, quali la rappresentazione del volto del santo o la sua parziale nudità nella scena della vestizione dell'abito. E dov'era la Cappella Herrera a Roma? Questo faccio una piccola presentazione della sua ubicazione a Roma. Questa è la Piazza Navona, e questa chiesa qua, che nessuno guarda adesso perché la facciata veramente non è la facciata più bella di Roma. Qui la vediamo un'altra volta, è un dipinto di Van Vittel, e qui è una foto attuale dove si vede la facciata. Siamo tutti passati davanti di questa chiesa, e sono molti, pochissimi quelli che la guardano con attenzione, perché non è, come dico, la facciata più bella di Roma. Qui vediamo la pianta della chiesa. Secondo me, chiaramente la Cappella Herrera è questa qui, e qui vediamo la parte di la parte opposta, la facciata opposta alla piazza Navona, dove si vede la facciata, non è una facciata del 600, chiaramente una facciata, è la facciata che si apre nel 1935, è una, quando in epoca mussoliniana si apre questa via del Rinascimento, che, come dico, dietro alla Piazza Navona. E parlo adesso del restauro, che è la parte che mi piace di più, perché è la parte in cui ho partecipato soprattutto in questo lavoro di ricerca e possibile progetto di mostra del futuro. E nel Prado ne abbiamo sette pezzi di questo insieme della Cappella Herrera. Quattro hanno questa forma, questa misura di trapezio, e ci sono tre altri che sono ovali, che vedremo a continuazione. Vi faccio vedere prima lo stato di conservazione di come erano prima del restauro, e poi vediamo come sono adesso, come si vedono adesso, come non si vedono adesso, perché i dipinti non sono nelle gallerie del Prado, adesso non si vedono ancora nelle gallerie. Questo era l'aspetto di questo miracolo del giovane salvato dal forno prima del 2012, e adesso si vede così. Il secondo, la refrazione miracolosa, dopo il restauro. Qui si vede bene quello che ho detto prima, come era perduta questo aspetto minerale calcareo, che è una caratteristica propria della pittura murale, e che le pitture del Prado avevano perso come conseguenza di essere stati trattati come se fossero pitture all'olio, verniciate e ridipinte all'olio molte volte. Un altro, San Diego che riceve le anime, forse il più bello secondo me. E il quarto, San Diego veste l'animo e l'abito francescano. Non è soltanto un recupero delle pitture, ma è come progetto di ricerca che abbiamo cominciato al Prado, abbiamo potuto stabilire che Posner non aveva ragione quando giudicava così crudelmente le pitture. La qualità dell'insieme è altissimo e anche lo stato di conservazione è abbastanza buono, non dico in ogni piccolo pezzo della pittura, ma come considerazione generale la conservazione è abbastanza buona. Dopo parlerò perché è così buona lo stato di conservazione. Poi un'altra conservazione, dopo stabilire che la conservazione è buona e la qualità è altissima, la terza considerazione che si deve fare è che si può avanzare, si può andare molto avanti con la ricerca sul lavoro di Annibale e soprattutto il contributo dei suoi aiutanti. Il lavoro ci permette di andare avanti con questa ricerca. E poi, per ultimo, secondo me, il restauro ci permette anche di parlare sulla produzione. Si sa che una come ho detto prima, una un'opera di collaborazione fra il maestro e la bottega, ma secondo me con questo restauro si può andare molto avanti sulla differenza di mani, e non di una maniera definitiva, ovviamente siamo nel processo dello studio, ma almeno vorrei mostrare come sono diversi le figure, cose che dovremo vedere a continuazione. Questi sono i tre ovali che ne abbiamo al Prado. Prima del restauro si vede bene che ne avevamo trattati come quadri all'oleo, anche con i suoi cornici, e adesso si vedono così. La parte bianca non è pittura, è la fotografia. Adesso è stato ristabilito la forma ovale dell'originale. E vi mostro anche i dettagli per vedere l'altissima qualità delle figure. Questo frate che apre la bocca con ammirazione quando vede uscire dal forno al fanciullo senza nessun problema, ancora vivo. Con questo piccola natura morta del miracolo delle anime. Vediamo qui ancora più da vicino il paesaggio, questo dello stesso pezzo. Questa refazione miracolosa, vi faccio vedere più da vicino l'angelo, il paesaggio veramente eccellente, o le facce di questi due, del santo di San Diego e un altro. Guardate come fa l'anatomia, e quanto è buona la maniera di disegnare la luce, l'espressione del volto. È vero che guasta la pittura, qui si vede bene, ma ancora rimane sufficiente per giudicare la qualità della pittura. Vediamo più da vicino l'angelo, il paesaggio è veramente, veramente notevole. Peccato che i verdi sono stati molto molto maltrattati, sono stati quasi perduti e non si vede, è una circostanza che si vede ancora meglio in un paesaggio, no? Qui vediamo l'oggetto della refazione miracolosa, molto da vicino. E parlavo prima dell'attribuzione, no? E l'elemento fondamentale per giudicare l'aiuto della bottega in questa cappella era un set di fotografie vecchie, come ho parlato, che ho fatto vedere all'inizio una fotografia di questo di questo set di fotografie vecchie, ma soprattutto il racconto dei biografi di Annibale e soprattutto di questi dei biografi che raccontano l'istoria di Annibale nella Cappella Herrera, soprattutto parlo di Giovan Pietro Bellori e Carlo Cesare Malvasia, e soprattutto Bellori. Bellori aveva segnalato l'attribuzione a Bellori di questi due pezzi e a Francesco Albani di questi altri due. Non si capiva bene perché i quattro pezzi avevano un aspetto molto molto vicino, non era facile stabilire una mano diversa in uno in una copia e in un'altra. Era soltanto, possiamo dire, un articolo di fede, no? di credere all'opinione di Bellori, che in questo caso devo dire era molto bene informato su questo progetto. E adesso possiamo credere o no, Bellori, ci sono un fiume, noi in spagnolo diciamo un fiume di tinta, no? Un fiume di parole sull'attribuzione, sulla validità, sulla accuratezza dell'opinione di Bellori, ma secondo me il restauro ci permette di parlare con più argomenti su questo importantissimo soggetto, almeno per me, dell'attribuzione dei dipinti. E parlo, prendo come esempio questo che, come dico, a me è il pezzo che mi piace di più. Se andiamo più vicini, qui lo vediamo bene, quello che voglio far vedere. E parlo della testa, questa testa veramente meravigliosa, eccellente, di questo uomo giovane, che credo si vede bene, che attorno la testa il colore e anche il senso della pennellata cambia, non è lo stesso, c'è come un circolo attorno la testa, che è molto difficile da interpretare, che secondo me c'è soltanto un'interpretazione possibile, che sarebbe la partecipazione di due artisti diversi, uno che fa tutto e che non fa la testa, che lascia un buco qua, il buco della testa. E che poi un'altra giornata, effettivamente, un'altra giornata con per essere fatta da una mano diversa, che secondo me non può essere nessun'altra che quella del maestro, no? Allora, se questo fosse la verità, se la pittura fosse stata come con l'ipotesi che difendo qui adesso, possiamo portare avanti questo assunto e questo soggetto dell'attribuzione con una maggiore profondità, vedendo questo problema in una maniera più complessa, come probabilmente è stato fatta, no? Anche qui io vedo questa parte che ha un colore diverso di verde e che probabilmente corrisponde a una situazione diversa. Questo è stato fatto in una giornata, questo è stato fatto in un'altra giornata diversa da un altro artista. E l'artista di prima ti lascia una riserva, è così come si chiama anche l'immagine in italiano, una riserva che è fatta da un altro artista. E lo vediamo più da vicino. E secondo me anche possiamo affermare una cosa molto vicina su questi tre ovali al Prado, e qui io vedo una mano, la mano di un artista, qui una mano di un artista molto abile, un artista che fa le luci, le ombre, come abbiamo visto prima nella refazione miracolosa, un artista veramente bravo, E qui è certo che questo è il dipinto che sta in un stato di conservazione più cattivo di tutto l'insieme del Prado. Questa parte è quasi tutta perduta, tutta la parte all'ombra è quasi tutta perduta, e l'azzurro è andato perduto, è un'ombra di quello che fu prima dello strappo e prima dei restauri successivi. Ma secondo me, sia per la qualità delle due figure che dal tipo fisico dei due santi, io penso che possiamo parlare di due artisti diversi. Un artista che fa questa faccia, questo dipinto, quest'altra faccia, anche quest'altra faccia. Torniamo indietro e prendiamo il San Giacomo un'altra volta, e per me è più vicino di questa pittura al Museo di Barcellona, adesso parlo del set di Barcellona, o quest'altra che un'altra volta è un stato di conservazione, sempre a Barcellona, un stato di conservazione molto cattivo e che non ci permette di giudicare con assoluta sicurezza. Perché un soggetto veramente, veramente interessante è quello che appartiene al capitolo dello strappo, delle pitture, fatto da un artista, un restauratore adesso non assolutamente sconosciuto per i miei Scucci, ma che mi sembra una persona veramente affascinante. La chiesa di Santiago subì numerose modifiche durante il XVII secolo, alcune di esse ancora poco chiare. La prima fu la difficile vendita alla congregazione francescana della Nostra Signora del Sacro Cuore, che ancora vergogna gli spagnoli, no? Che la chiesa spagnola, la chiesa nazionale spagnola e romana è stata venduta nel 1879 a una congregazione francese, di una maniera assolutamente inspiegabile, almeno oggi. E la chiesa questa situazione era stata preceduta dall'abbandono della chiesa da parte dello Stato spagnolo, che la manteneva in condizioni deplorevoli. A questo scopo, la fino ad allora chiesa della Corona di Aragon, Monserrato, divenne la chiesa nazionale spagnola. Lì vennero trasferiti diversi oggetti artistici e liturgici provenienti da quella di San Giacomo, ma non le lapidi con iscrizioni che rimasero nella chiesa o andarono distrutte. I dipinti furono strappati tra il 1833 e il 1835 da Pellegrino Succi, questo restauratore di cui parlo, che le montò su telai di pino con una qualità così eccellente che sia il Museo di Barcellona che quello del Prado abbiamo deciso da parte nostra di mantenere anche dopo il restauro, anche dopo del recentissimo restauro. E come dico, lo strappo fu eseguito da Pellegrino Succi, figlio di Giacomo, anch'egli restauratore, che aveva provato con grande successo il procedimento di strappo della pittura murale ideato dai pittori ferrarese Antonio Conti. Questi, attorno al 1725, sviluppò una tecnica che strappava solo la pellicola pittorica che poteva poi essere trasferita su una tela, facile da trasportare. Così facendo evitava il macchinoso procedimento tradizionale che, insieme allo strato superficiale del colore, strappava sia la malta che il muro, con un intervento complesso, carissimo e pieno di inconvenienti, tra cui il peso e la difficoltà nel manovrare il blocco, senza contare l'indebolimento del supporto originale. Per contro, il cosiddetto metodo Contri, usato da Giacomo e più avanti da Pellegrino Succi, poteva essere messo in atto in maniera assai più semplice e veloce, essendo poi applicabile a dipinti di grandi dimensioni e con forme curve, come volte o assidi, come vediamo e vedremo poi come si è stato fatto nei dipinti del Prado. Senza danneggiamento della struttura architettonica e con un costo ridotto. Il principale contributo dei Succi consistette nello sviluppo di una tecnica a metà strada tra le due, che non staccava solo la pellicola pittorica, ma anche una parte del intonachino o dello strato murale in contatto con la pittura. Con questo metodo si evitava in parte il temuto indebolimento del colore. E a giudicare dalle pitture presenti al Prado, sembra che sia stato questo il procedimento applicato presso la chiesa di San Giacomo degli Spagnoli. I frammenti, persino quelli più grandi, vennero ottenuti da un solo blocco, anche grazie all'esistenza dei riquadri che fungevano da cornici realizzati da Stefano Fuccari, nei quali inserivano le pitture murali. Persino utilizzando questa seconda variante, l'inconveniente principale del metodo Succi è che questo castigava maggiormente la pittura rispetto ai procedimenti tradizionali. Tuttavia questo aspetto non ne ridusse l'applicazione, in un primo momento circoscritta a pitture che rischiavano di andare comunque perdute e più tardi sviluppato con l'intenzione di mettere in vendita opere fino ad allora escluse dai circuiti commerciali. Questo è molto interessante perché è chiaro che le pitture murali si vendevano soltanto con i palazzi, non si potevano staccare dal muro prima di questi inventi dello strappo delle pitture. E questi nuovi restauratori che cercavano il metodo miracoloso di strappare i dipinti cercavano anche di fare più ampio il mercato dell'arte, mettendo sul mercato pitture che prima era impossibile di fare. Il restauro ci ha permesso anche di mostrare come ha lavorato questo Pellegrino Succi. Dico un po' perché le diverse botteghe che lavoravano a Roma lavoravano in segreto, erano botteghe che erano molto celose della perdita del monopolio delle maniere nuove, degli inventi che facevano per strappare i dipinti in maniera più economica e meno invasiva ai dipinti. È per questo che non sappiamo nulla dei prodotti, delle colle, della maniera di mantenere la pittura al secco, che con un medio acquoso si distrugge. Allora noi sappiamo che il secco rimane in questi dipinti, ma non sappiamo come l'ha fatto questo Pellegrino Succi. Sappiamo, o possiamo almeno considerare, possiamo ipotizzare con l'idea che questo, il miracolo del forno, potrebbe essere stato il primo, e se questo fosse così, è molto interessante vedere come era un metodo, il suo era un metodo di sperimentazione, no? Lui imparava sulla marchia. Come sappiamo questo? Lo sappiamo, vediamo il quadro nel processo del restauro, questa parte di sopra ancora rimane la vernice antica, qui è già in parte pulito, e nella pulitura si vede che compaiono queste righe, queste craquelature, che mostrano che il dipinto è stato rotto qua e anche qua. Qua, questa parte meno pulita e non si vede così bene, ma qui si vede bene anche qua. Questi due pezzi erano nei limiti inferiori, sono stati rotti. Probabilmente perché l'artista all'inizio, con questo animo sperimentale, come dico, ha voluto portare allo stesso plano e questo pezzo concavo della volta della cappella, lo ha voluto portare al piano per farlo diventare, per così dire, per per farlo avere l'aspetto di una pittura di cavalletto, di una pittura all'olio. Lo porta sul piano per l'intenzione di essere presentato, vediamo questi dettagli, un altro. Poi si vede qui al laboratorio del restauratore al Prado, dove la forma concava non è sparita, lui ha portato il quadro sullo stesso piano, ma con un costo veramente brutale. Lui ha dovuto rompere il dipinto, l'affresco, è per questo che sicuramente, non c'è dubbio, lui ha deciso nel secondo pezzo di non fare un'operazione così aggressiva, così traumatica per il dipinto, e mantenere la forma concava dell'originale. E come dico, il restauro ci dà informazioni su moltissimi argomenti diversi. Il procedimento di strappo delle pitture è ancora oggi un mistero, come ho detto, e soprattutto per questo che ho detto prima, la voglia di mantenere il monopolio, soprattutto con dipinti che erano dedicati alle esportazioni, come questo set era dedicato chiaramente alle esportazioni. E tra altri esempi ci sono gli affreschi del Domenichino che decoravano la sala di Apollo della Villa Aldobrandini, e affrascati e strappati da Pellegrino e attualmente alla National Gallery di Londra. Non è soltanto i dipinti destinati alla Spagna, ma in questo primo terzo del Novecento comincia un nuovo affare in rapporto con l'arte, che è lo strappo dei dipinti murale, come dico, un affare molto molto lucrativo. Tutto ciò fece nascere una certa preoccupazione da parte della Commissione Generale Consultiva di Antichità e Belle Arti di Roma, supremo organismo di tutela della Santa Sede, istituito nel 1820, che emise delle leggi contro questa pratica e contro l'esportazione illegale, come vediamo con pochissimo successo. È difficile giudicare il quanto abbia distrutto Pellegrino Succi i dipinti del San Giacomo. È difficile perché non sappiamo come erano i dipinti prima dello stacco. Sappiamo che nel 1731 sono stati già restaurati, e sappiamo anche di altri momenti in cui i dipinti erano stati già restaurati. È per questo che probabilmente nel momento dello stacco i dipinti non erano in buon stato di conservazione. E finalmente, una volta che i dipinti sono stati staccati dal muri, furono trasferiti alla bottega dello scultore catalano Antonio Solà, incaricato della supervisione dello strappo e del restauro, il primo restauro dei dipinti. Un restauro che è stato fatto all'olio, proprio dal momento in cui sono stati strappati, e sono stati restaurati per la prima volta. Voglio parlare adesso del quasi l'ultimo argomento della conferenza, e poi farò un intento di restituzione spaziale dei dipinti nella chiesa, una cappella nel computer, naturalmente, della cappella di San Giacomo. Questi sono i pezzi che si conservano. Quelli qui sopra li conosciamo bene, sono quelli che sono al Prado, e questi sono quelli che si conservano al Museo Nazionale d'Arte di Catalunya, il MNAC, di Barcellona. Sono 7 pezzi, sono 7 pezzi che sono in stato di conservazione peggio di quello del Prado. Il Padre Santo, l'Ascensione e gli Apostoli nel Sepolcro, quattro miracoli del Santo, San Pietro e San Paolo. E esistono sufficienti materiali che ci aiutano a comprendere le linee generali della procedura di lavoro di Annibale nella Cappella Herrera. Fondamentali tra questi le fonti storiche, prima tra tutte quelle di Gian Pietro Bellori e Carlo Cesare Malvasia, che descrivono i dipinti, la loro posizione e forse addirittura l'ordine in cui furono eseguiti. Inoltre, questi illustrano la partecipazione degli aiutanti e il loro rapporto con il maestro. D'altra parte, il principale collaboratore di Annibale, Francesco Albani, lasciò scritta una nota a margine nell'opera di Francesco Scanelli, Microcosmo della pittura del 1657, dove, poco verosimilmente, questi si attribuisce l'esecuzione del tutto insieme, a eccezione della palla d'altare. L'attenta lettura delle fonti e la contemplazione dei dipinti permettono di comprendere come Annibale concepisse il suo lavoro e come questa concezione cambiò in seguito a causa della sua malattia. La traiettoria stabilita dai ricercatori che si sono interessati all'insieme considera che fu lo stesso Annibale quien cominciò il dipinto, realizzandone disegni, cartoni preparatori e gli affreschi stessi, anche finché nei primi mesi del 1605 un'ignota malattia gli impedì di continuare il progetto, facendo sì che la sua partecipazione si limitasse all'elaborazione di disegni con cui il suo principale collaboratore, Francesco Albani, continuò l'opera con la collaborazione puntuale di altri membri della bottega: Sisto Badalocchio, Giovanni Lanfranco, Domenichino, Antonio Carracci, figlio del fratello Agostino, sono i nomi maggiormente citati dalle fonti e dalla critica attuale. E vado un po' più velocemente. Sembra però chiaro che, indipendentemente dal suo stato, Annibale concepì il suo lavoro presso la Cappella Herrera come una collaborazione tra due artisti, se stesso e Albani. Carracci sente che partecipa come il direttore di un'opera collettiva che doveva essere necessariamente compatibile con la realizzazione in simultanea di altri lavori. Ne prova il racconto di Bellori e il ritmo stesso dei lavori, almeno finché non fu costretto a cambiare il copione. I suoi due biografi principali, Bellori e Malvasia, raccontano come Carracci procedette infatti con una pittura a fresco, cioè cominciando dai dipinti situati nella parte più alta della cappella. L'insieme cominciò dunque dal soffitto della lanterna, dove Annibale concepì la presenza di un Padre Eterno, che è adesso a Barcellona. Dalle descrizioni esistenti sappiamo che era un bugigattolo stretto e scomodo che obbligava l'artista a lavorare in condizioni di grande difficoltà. E per questa ragione, nella mia opinione, che Annibale cedette il suo posto ad Annibale. Oltre alla scomodità, un'altra ragione per la decisione poté essere il fatto che si trattasse del dipinto meno importante dell'insieme, proprio a causa del luogo angusto che occupava e perché risultava visibile solo contraluce per la presenza di piccoli bagni nella parte immediatamente inferiore. E sulla volta stessa sono i trapezzi che io non posso immaginare se non accettiamo la proposta che faccio qui adesso. E se accettiamo la sequenza proposta da Bellori nella descrizione, i dipinti realizzati subito dopo furono quelli della parete esterna, devono essere sotto questi trapezi, negli angoli della volta, le ovali. Se citiamo la sequenza proposta da Bellori nella descrizione, i dipinti realizzati subito dopo furono quelli della parete esterna della cappella, proprio sopra la porta che si apriva sulla navata. Questa è la galleria nel Museo Nazionale d'Arte della Catalogna, dove si mostrano i dipinti del Carracci che sono nel Museo Catalano, e loro l'hanno fatto benissimo mettendo uno sopra l'altro questi due dipinti che, secondo il racconto dei Bellori, sono stati dipinti fuori nella facciata esterna della Cappella Herrera. In basso gli apostoli nel sepolcro, sopra di esso l'Assunzione della Vergine. Del primo Annibale realizzò i disegni e un cartone che ancora nel 1664 si trovava nella collezione di Francesco Raspantino, erede del Domenichino, e che Bellori trovava nelle sue stesse parole, cito testualmente, bellissimo. E non sappiamo dove questo cartone. Non ci è chiaro perché Annibale decise di dipingere l'esterno prima di concludere gli affreschi all'interno, che egli aveva iniziato nella parte alta. Forse, semplicemente, glielo impedirono le impalcature o la presenza di altri lavoratori dai diversi mestieri, che non lo lasciavano spazio oltre a sporcare o inumidire in eccesso il ridottissimo spazio interno. È l'unica spiegazione che ho trovato per spiegare perché Annibale non finisce la pittura dell'interno della cappella, e poi, come sembra più logico, esce fuori e dipinge quel che resta. Lui invece fa la parte di sopra, esce, fa la parete di fuori e entra un'altra volta per finire l'interno lo spazio interno della cappella. Sembra che il ritorno all'interno della cappella fosse coinciso con una violenta ricaduta nella salute di Annibale, che lo costrinse ad abbandonare l'esecuzione del dipinto, lasciandola nelle mani di Albani. È per questo che il maestro non partecipò ai rimanenti sei affreschi, sebbene l'esistenza di disegni eseguiti di suo pugno dimostra che continuava ad esercitare il controllo sui progetti. Se questa ipotesi è giusta, sicuramente i miei colleghi del Museo Nazionale di Arte di Catalogna non mi parleranno più in vita nostra, perché se questa sequenza che io ho fatto dell'esecuzione della mostra si fa prima e dal maestro la parte di sopra, cioè i pezzi che sono adesso nel Museo del Prado, e dopo la malattia, quando lui lascia tra le mani dell'Albani la continuazione dell'opera, come dico, da Albani e non da Annibale, e con i pezzi che sono adesso nel Museo della Catalogna. Allora posso provocare un conflitto politico di una natura che probabilmente non possiamo adesso neanche immaginare. I lavori vennero ripresi all'interno della cappella dalla parte superiore con la realizzazione di due archi, questo qui, un miracolo, e quest'altro. due archi a tutto sesto negli spazi subito sotto la volta e due grandi rettangoli al di sotto di essi. Questo un altro miracolo, questo lì e quest'altro. Per ragioni ancora non del tutto chiare e ancora toccato dalla sua grave malattia, Annibale decise di sostituire Albani con Badalocchio, che il maestro considerava, cito testualmente, il più bravo che dalla sua scuola uscito fosse, incaricandoli l'arco a tutto sesto con il quale vennero ripresi i lavori all'interno della cappella, ovvero la predica di San Diego. Questo. La scarsa perizia di questa tecnica, che richiedeva un pittore abile, esperto e sicuro, rivelò Badalocchio come una scelta infelice. I dipinti delussero. Ecco perché, una volta recuperatosi, almeno in parte dai dolori, Annibale rivedette il suo rifiuto all'Albani, al quale offrì il delicato incarico di grattare la pittura del suo collega e sostituirla con una dipinta di sua mano. Nonostante la pesante umiliazione, Albani decise semplicemente di ritoccare a secco il dipinto di Badalocchio, che sarebbe quello che vediamo adesso, con un dipinto un'altra volta in uno stato di conservazione abbastanza cattivo. E a secco il dipinto di Badalocchio per dissimularne i difetti. Seguendo le fonti che abbiamo ripetutamente citato finora, Albani dipinse interamente il rettangolo collocato sotto la predica, ovvero il miracolo della guarigione del cieco, questo. La parete di fronte si dispose allo stesso modo, ovvero un arco a tutto sesto sotto il quale venne collocato un rettangolo. Il primo rappresenta, come vedete, l'apparizione miracolosa del santo, il secondo il miracolo delle rosse. Il capitolo finale della decorazione fu la parete dell'altare, dove, oltre al dipinto ad olio, vennero collocate nei vani esistenti altre due pitture murali che rappresentano San Pietro e San Paolo, questi due bellissimi anche a Barcellona, sempre a Barcellona, sulle quali, ai lati della finestra preesistente e secondo le fonti contemporanee, dipinse due tondi che rappresentano San Giovanni Evangelista e San Giacomo. Questi due, insieme all'ovale di San Giovanni Battista, situato sulla volta, vennero trasferite alla chiesa romana di Monserrato, ma attualmente non se ne conosce l'ubicazione. Tutte le fonti storiche e la critica moderna coincidono sul fatto che l'olio dell'altare venne realizzato alla fine, una volta conclusa la pittura murale. Per quanto si può inferire dalle parole di Velori, questo si deve a un incarico diverso da quello della pittura murale e probabilmente a distanza di tempo. Rappresenta San Diego d'Alcalá che intercede per Diego Enriquez Herrera. E a differenza degli affreschi esiste della documentazione che ci permette di datarla nel 1606. E come ho detto, voglio fare adesso un'ipotesi di una proposta di ricostruzione della pittura murale con tutta l'informazione che ho maneggiato fino adesso. E secondo me la Cappella Herrera non dovrebbe essere uno spazio differente, molto differente a quello che vi faccio vedere in questa immagine. Per farla ho preso in considerazione le pitture stesse, le descrizioni dell'epoca, la pianta e il prospetto di altre cappelle presenti nella chiesa, le fatture dei materiali e altre cappelle romane i cui dipinti si adattano ragionevolmente a quelle qui menzionate. Paradossalmente la ricostruzione dell'esterno, con solo due dipinti necessariamente sovrapposti, pone problemi assai più complessi ed è per questo che la soluzione che vi mostrerò mi sembra molto meno felice di questa. E la nostra ricostruzione propone che i trapezi, erano meglio qui, fossero distribuiti attorno alla lanterna, il cui soffitto, come sappiamo, fu dipinta da Albani con l'immagine di Dio Padre. Qui si vede perché l'Albani ha permesso di fare la prima pittura, di cominciare la decorazione della cappella a Albani, non l'ha fatto lui stesso, perché è una pittura che qui una visione più naturale, che praticamente non si vede, è molto difficile lavorare in questo buchino che aveva fatto l'architetto. E nella parte bassa della volta dovevano esserci i quattro trapezi e gli ovali, vediamo i tre che abbiamo già visti, ma quello che conosciamo soltanto da un'incisione. E questa, secondo me, è l'unica possibilità di immaginare i trapezi, come vi ho già detto, e se accettiamo questa ipotesi si capisce perché dopo il restauro sono apparsi la parte di sopra dei trapezi con questa forma curva che soltanto possiamo immaginare come la maniera di rispettare il buco nel centro e attorno al quale si mettevano tutti questi trapezi. E qui vediamo anche nella parete dell'altare la proposta, secondo me, più logica e l'unica possibile, sicuramente, no? I due apostoli ai lati, la pala dell'altare e questi due tondi che sono spariti, non sappiamo dove parano, dove sono, e che forse sono ancora a Monserrato, ma anche non siamo stati capaci di immaginare fino adesso. E questa sarebbe una delle proposte, forse non la più pazza di tutte quelle che abbiamo fatto al Prado, per cercare di immaginare come potrebbe essere la distribuzione dell'esterno, no? Uno sopra l'altro, questo non c'è dubbio, sopra l'arco di accesso alla cappella. E questa ricostruzione è molto grafica, si capisce molto bene come sicuramente era la cappella Herrera, ma finisco come ho cominciato, con un po' di frustrazione, perché la mostra che avevamo pensato al Prado era una mostra che voleva dar vita a questa ricostruzione. Volevamo fare una ricostruzione alla stessa scala dell'originale, volevamo costruire questa cappella Herrera, tra virgolette, questa cappella Herrera, e far vedere con ricostruzioni come erano disposti i dipinti con ricostruzione, e poi in un secondo momento far vedere all'altezza degli occhi gli originali per mostrare prima di tutto come erano disposti nell'originale e poi far vedere la qualità, l'altissima qualità che ancora si può vedere in questa pittura fra Roma, Barcellona e Madrid. Grazie mille.
Accendere la luce, vediamo. No, grazie mille intanto per la qualità delle immagini che ci hai proposto. Evidentemente il restauro da questo punto di vista è veramente rivelatore di tutta una serie di nuove proposte possibili e soprattutto da un lato evidenzia la qualità dello strappo dei succi di Pellegrino e di Jacopo, ma anche le diverse mani che tu hai saputo proprio in modo molto efficace evidenziare. I succi avevano, prima di questa esperienza, avevano fatto lo strappo di alcuni affreschi di Guido Reni e alcune testimonianze, almeno due di questi strappi, sono ancora conservati ad Imola al Museo di San Domenico. Per cui, proprio in seguito alla qualità di questo intervento, la bottega di Succi si trasferisce a Roma e agisce appunto in questa cappella, continuando proprio nella sperimentazione dello strappo. Certo, qui poi ci sono tutta una serie di studiosi che sulla cappella e soprattutto sulle due figure di Albani in particolare e di Annibale sono intervenuti. Penso a Daniele Benati, penso ad Alessandro Brogi in particolare, e sarebbe anche utile per tutti noi ricevere i vostri pareri e conoscere appunto, soprattutto a seguito di questa straordinaria presentazione, le ipotesi che anche voi siete in grado di formulare. Quindi chiamerei soprattutto Daniele prima di tutti, appunto.
Io voglio soltanto poi complimentarmi per il restauro che finalmente è stato fatto, insomma, di questi affreschi che noi abbiamo sempre studiato attraverso le, come giustamente ha detto lei, le brutte fotografie in bianco e nero. In effetti il risultato, soprattutto per le storie della volta, è sorprendente. Dunque della chiesa originale non sopravvive più nulla, quindi la cappella non si sa l'altezza, non si sanno i volumi della chiesa originale, è stata distrutta.
Della
chiesa.
Quando abbiamo fatto questa
per quest'ultima ricostruzione, perché mi sembra molto alta questa ipotesi che lei fa circa la fronte della cappella.
Quando abbiamo fatto questa ipotesi, non ancora, ma adesso credo che si può dire con
certezza. Ah, va bene. No, Albani che come aiutante in capo, insomma, dirige i lavori quando Annibale si ammala, effettivamente è una storia che Bellori ci racconta e che resta la più probabile, anche se poi non mi ricordavo che lui stesso in questa postilla lo Scannelli dicesse in realtà di aver schermato tutto lui. Albani si era un po' allargato con il ricordo. Sì.
2 anni prima della malattia di Annibale.
Sì, 1602 si comincia a farla, e poi probabilmente cominciano il lavoro nel 1603, quando Annibale stava ancora abbastanza bene. D'altra parte però aveva già sperimentato questo metodo di lavoro nelle pareti della cappella della Galleria Farnese, dove certo lui dirige i lavori, ma in realtà ci sono gli aiutanti, ci sono i collaboratori che eseguono gli affreschi nelle pareti lunghe. E d'altra parte lui si voleva porre come nuovo Raffaello, che aveva proprio teorizzato, la cui ultima attività è poi in gran parte affidata agli aiutanti. E certo restano i disegni straordinari di Annibale, e spero che in questa mostra che lei farà, speriamo, a Madrid e poi anche a Roma, ce ne sarà una bella scelta, insomma. di Windsor, ci sono dei disegni straordinari, ovviamente, è certo.
Soprattutto sulla data della cappella, veramente io non so cosa pensare ancora. Devo dire che ho moltissimi dubbi, perché ci sono due referenze che sono incerti, tutti e due. Prima di tutto è la data dell'acquisto della cappella, questo non c'è dubbio, è il 1602, ma questo non significa che Annibale abbia cominciato il giorno dopo. Prima di tutto era, come ha dimostrato Cristina Terzaghi, è un grandissimo lavoro di ristrutturazione di opere, di marmo, di stucchi, di tutto, no? Che ha dovuto fare. E poi è la malattia, che secondo me non è 5 il 4, non sappiamo, non è carissimo, no? È sicuramente il 5, ma non c'è la certezza di questo giorno o questo no. Allora il limite è un altro argomento, è che per una cappella così piccola, 3 anni, sembra forse troppo, anche con la malattia, contando con la malattia del maestro. Questo sembra, questo non si fa in un mese, non in 3 anni. Allora, secondo me, tutto questo si deve pensare da capo, cominciare senza
quello è un po' il problema, penso, anche di tutti i lavori che Annibale mandava avanti contemporaneamente, probabilmente. Forse anche questa è la spiegazione. Lui non lavorava soltanto alla Cappella Herrera in questi anni, quindi forse i lavori sono andati a rilento anche per quello.
Sì. Anche questi paesaggi al Dovrandini che cominciano proprio nello stesso momento.
E poi nell'11 non erano ancora finiti, certo. Sono problemi molto belli.
Soprattutto se si dia proprio il restauro. Questo aspetto che Restauro ha evidenziato dell'individuazione delle facce che sono di una qualità straordinaria.
Sì, quelle sono giornate proprio dedicate alle singole teste, come succede in effetti nella pittura da fresco, dove le parti più importanti abbisognano di una giornata particolare, e dunque ci sono questi inserti. Può essere lo stesso pittore, può essere un altro, ecco, questo ci può far pensare. Indubbiamente quelle teste che si è mostrato sono veramente molto belle. Sì, sì. No, devo dire che un aspetto però che purtroppo non recupereremo più e che doveva essere molto importante erano questi stucchi di Buonvicini, insomma, cioè come la cappella era articolata. È chiaro che qui Annibale lavora sul modello della Cappella Chigi di Raffaello, dunque queste scene riquadrate all'interno di stucchi, purtroppo distrutti, che però dovevano dare un senso compiuto all'insieme, e questi stucchi ovviamente sono andati perduti. Ah, ecco, questa è l'immagine. Sì, la giornata è molto chiara. Sì, il metodo Succi prevedeva questo strato abbastanza spesso, insomma, con cui veniva staccato l'affresco, quindi non soltanto la pellicola pittorica, come si è fatto in seguito, ma anche gran parte della malta e l'intonachino. È per questo che mantengono anche questa irregolarità, no, di superficie, che è molto bella. Assolutamente sì, che in gran parte in affreschi strappati successivamente si è perso, quando addirittura affiora la trama della tela. Ecco, Succi sapeva fare le cose fatte bene, dunque usava evidentemente uno strappo con una colla molto forte che si portava dietro anche l'intero intonaco in pratica.
Sì, no, è interessante anche appunto come è stato evidenziato il fatto che il trasferimento su tela comunque permette di riconoscere la curvatura in cui appunto la curvatura del muro della cappella in cui le opere erano inserite. Quindi questo ci aiuta veramente non solo a poter riconoscere l'alta qualità, ma anche ad
a supporre in modo molto veritiero la forma originale, per cui l'ipotesi che i trapezi appunto siano fossero collocati nella posizione che tu hai suggerito, credo che sia la più opportuna proprio.
Mancano argomenti che non volevo essere pesantissimo nel tempo, ma è la luce, no? La luce,
sì,
che entrava da questa parte, sì, ma anche da questa finestra.
Sì.
E per questo che la disposizione dei dipinti che aveva proposto il Posner è sicuramente giusta, perché l'illuminazione
cade da
questa parte. Ma la sequenza dei trapezi è una cosa che ancora mi fa un male di testa, perché non è probabilmente una successione della vita, no? Della biografica. Ma da dove comincia tutto questo? È sicuramente un problema senza soluzione, non si potrà arrivare a nessuna soluzione finale. Possiamo mettere in ordine biografico la successione dei pezzi, ma da dove comincia, cosa mettiamo qui al centro, eccetera, questo secondo me sarà molto difficile di arrivare a una soluzione finale.
Mi sembra di aver visto anche Alessandro. Ecco, Alessandro. Non vuoi dire nulla? Alessandro Brogia ha lavorato su Albani appunto sistematicamente.
Devo dire che vedo in una delle prime file un mio allievo molto bravo, Francesco Gavioli, che si è accorto di recente che uno dei disegni che vengono ritenuti di Windsor, uno dei disegni che vengono ritenuti preparatori per il San Lorenzo, quello più strano, anche Silvia Ginsburg nel catalogo della mostra che ho curato io si poneva il problema, ma quello è di un'altra mano, però è talmente bello che sembra, invece no, Gavioli si è accorto che di Sisto Badalocchio per un'altra decorazione, per il disegno 4820, vabbè, comunque uno dei due disegni per il San Lorenzo non è di Annibale, ma è di Sisto Badalocchio per gli affreschi di San Giovanni Evangelista a Parma. E lui si è proprio a Reggio, scusa tu a Reggio ovviamente. Delle incisioni di Sergio di Chien, certo. Le incisioni e poi forse anche documentare, non so, attraverso magari piccoli dipinti, penso al San Girolamo che avete al Prado, la fisionomia di Albani, di questi collaboratori che lavorano insieme ad Annibale in questi anni. Per me sono una mostra veramente molto bella.
Con l'impronta posteriore di questa cappella, no? Come è stata. Perché adesso rimane, questa è una cosa che mi interessa moltissimo. Rimane questo buco nella biografia di Albani, no? Perché nel 1605 si ha questa malattia, ma siccome questi dipinti non c'erano da nessuna parte, non si potevano vedere, c'erano queste fotografie, questo brutissimo set di fotografie, non si poteva studiare, c'era questo buco nella biografia di Albani,
di
Annibale, che adesso possiamo riempire, no? Possiamo fare una continuità fino alla fine della sua vita, no? Questo mi sembra molto, molto interessante per ristabilire questo buco che non veramente era molto pesante, no? per
quello che salta fuori è l'Annibale sacro, il grande pittore di storia, come si pone attraverso la sua scuola, erede di Raffaello e modello alle generazioni successive. Doveva essere un complesso veramente molto ammirato prima dello strappo.
Anche per la presenza di questi paesaggi, per questi soli
raggiunti, sì, certo,
si ricorda sempre la tela di Washington, ma
anche queste testimonianze di paesaggi direi che sono veramente significative per quel discorso che tu hai affrontato nella mostra.
Sì, è un peccato perché nel momento della mostra questo progetto non era ancora cominciato, non abbiamo potuto mettere questa testimonianza nella mostra, che sarebbe stato veramente una novità straordinaria, sarebbe stato molto bello di poterlo fare.
Perché è chiaro che per tutto ciò che riguarda il paesaggio ideale, la testimonianza di quel quadro ormai non è più la sola, ma è anche appunto la presenza.
Qui è proprio la fusione di natura e storia, insomma, come Annibale anche in una decorazione sacra dà importanza al paesaggio, immerge le figure, ne parlo appunto nella volta, nelle grandi scene della parete, lì incombe invece l'architettura, eccetera, ma i paesaggi nelle storie di San Diego nella volta, è la prima volta che il paesaggio ha una importanza così.
È una data molto, molto presto.
È una data molto precoce, certo.
Sì, è probabile anche che tutte le informazioni che per loro siano molto legate anche a. Al ricordo, agli incontri, per cui non c'è stato in realtà un contatto diretto con il nascere della cappella da parte di Vergoglio, per cui appunto, come al solito, le sue informazioni vanno sempre filtrate da un senso di diritto molto forte.
Beh, Lori era stato in rapporto con Agucchia, Agucchia era stato un amico di Annibale,
soprattutto con Albani.
E con Albani e con Domenichino.
Sì, ma si capisce allora Albani che si ha autoincensa nel testo di Scannelli nelle note.
In una postilla che nessuno leggeva.
Di Scannelli, a questo punto, anche nei contatti con Bellori, può essere stato poco veritiero. Mm-hmm. Ecco, quindi per questo il senso critico deve essere acuito anche in questa direzione, proprio giocando sul ricordo della nota nel testo di Scannelli. No, bene, qualcuno degli studenti, oltre appunto al giovane che ha dato un contributo importante a Sisto Badalocchio, qualche dottorando? Tommaso?
Mi raccomando, Tommaso,
vieni qua.
Tommaso, le opere,
faccio un po' corollario ad Alessandro Brogi, perché in effetti sono molto curioso di vederli dal vero, ma giudicarli sulla base delle foto naturalmente è difficile. Interessante la collocazione dei trapezzi in alto, posto che anch'io avevo davanti a queste immagini qualche dubbio sull'altezza di una cappella e sulla proporzione che si verrebbe così a creare in questo rendering. Appunto, valuterò poi molto volentieri davanti alle opere restaurate.
Non c'è una data. Ancora. Ho parlato di frustrazione e una vera frustrazione. Adesso al Prado c'è la celebrazione del bicentenario, che ha bloccato tutto il programma delle mostre, e per questo che fino al 2020-21 secondo me non si potrà fare.
2020-21. Sì.
Secondo me no. Secondo me rimane, ma quando abbiamo fatto, io non l'ho fatto perché io non lo so fare tutte queste cose, ma quando io ho chiesto di fare questa ricostruzione, io non sapevo dove era la cappella. Adesso secondo me è molto chiaro, rimane la cappella, perché si può leggere ancora che la cappella è stata distrutta dalla nuova strada aperta nel 1935, dalla riforma. Sì,
Sì, ma non è vero, la cappella è ancora nella chiesa, ma è sempre al buio, è come un magazzino della chiesa, non c'è nulla, non c'è niente. No, non ho potuto entrare. No.
No, tra l'altro non solo nelle chiese di San Giacomo degli Spagnoli, ma anche nelle chiese di Santa Maria del Monserrato, dove dovrebbero esserci ancora, alcuni dei tondi.
Sì, tre pezzi che forse sono ancora a Monserrato, e anche la documentazione storica che non ci lasciano vedere perché l'archivio è chiuso per la cattiva conservazione dello spazio fisico, l'archivio della chiesa. Allora è chiuso, non l'ho potuto vedere ancora.
Qualche altro intervento? No, prego, Daniele.
Mi sono consultato anche con la professoressa Anna Maria Matteucci, e cioè un elemento che un po' ci sorprende in questa ricostruzione è la differenza di scala che si viene a creare tra i santi Pietro e Paolo e i personaggi della pala. Non è più probabile che i due santi fossero nei pilastri esterni, nell'intradosso? Che cos'è che si dice che erano lì nella parete di fondo? Perché visti così sono mostruosi, così grandi accanto.
Il problema è che questa ricostruzione non ha. Tutte le pitture sono a scale. Voglio dire, questa mancanza di proporzione è vera, è così. È così. Quello che non è necessariamente vero, quello che sicuramente non è vero, è la proporzione di questa parete. Questo non lo sapevo, perché, come dico, e quando abbiamo fatto questa ricostruzione io non sapevo dove fosse la, credevo che era distrutta questa cappella. Adesso sappiamo che no, che la cappella ancora esiste. Forse all'inizio erano più separati o visti in un'altra maniera, ma sempre in questa parete del
fondo. Erano nella parete di fondo, però, ecco. Lo dice anche Bellò, le descrizioni li mettono lì.
Probabilmente il rendering va rifatto chiaramente dopo la visita diretta in cappella. Sì. Appunto.
Anche dobbiamo immaginare questa cornice finta che qui non c'è e che isolava i tre dipinti, no? E questo lo dobbiamo rifare assolutamente. Ma prima di tutto dobbiamo misurare la cappella e arrivare a una proposta più giusta.
Sì, precisa nelle proporzioni,
esatto.
Ma come un momento di individuazione dei temi nei vari spazi è ancora valido.
Sì.
Qualcun altro che desidera appunto intervenire? La signora? Prego.
Sì, sì. Sì, la pala d'altare è nascosta qui di dietro. Questo è un errore della produzione. Questo non si può vedere così. Ma deve portare più in alto, allora tutto questo, sì, questo si deve portare più in alto, e forse tutti questi due si devono spostare qui un po' più ai lati. Questo, come dico, è un progetto prima di vedere la misura vera della cappella. Adesso si deve rifare.
Allora possiamo concludere applaudendo di nuovo l'intervento straordinario del professore.
Volevo soltanto dire, ringraziando anche il pubblico, che con questo intervento del professor Ubeda dello Scobos si chiude la serie dei mercoledì di Santa Cristina, che hanno visto una buona affluenza di pubblico, per cui siamo molto contenti. Ripeteremo evidentemente l'iniziativa anche l'anno prossimo, però vorrei già preannunciare, non sappiamo bene ancora in quale data, ci sarà un altro incontro importante nell'occasione dell'attribuzione del premio Luigi Tagliavini, che come sapete premia la miglior tesi di laurea magistrale. Ecco, a metà maggio, insomma, ci sarà un altro mercoledì dedicato appunto a un oratore che stiamo cercando di convincere a venire e per presenziare appunto all'attribuzione del premio Tagliavini, che ormai è giunto alla sua quinta edizione. Grazie.
Ma scusate ancora un momento, perché il convegno con la Spagna che il professor Ubeda ha iniziato continua domani mattina in Aula Magna, nel pomeriggio al Reale Collegio di Spagna e venerdì mattina ancora qui in Aula Magna. Quindi naturalmente siete tutti invitati a ritornare, naturalmente. Sì, alle 9.30 domani mattina inizia la prima sessione con il pomeriggio in collegio, nel Reale Collegio di Spagna, aperto anche alle donne nell'occasione, e appunto il ritorno venerdì mattina qui in Aula Magna. Bene. Alle 15.30 il pomeriggio.